Allora, una prima considerazione che credo si possa fare alla luce del testo che abbiamo letto è che, ed è qualcosa diciamo di sorprendente, perché c'era sempre intorno a Gesù della gente, una moltitudine di persone, ci viene spesso detto. E nonostante diciamo ci fosse una situazione a volte difficile da gestire, Gesù non perde mai la capacità del momento che sta vivendo, cioè Gesù rimane sempre vigile intorno a ciò che gli accade intorno, non c'è folla che possa distrarlo. Questa considerazione mi faceva andare ad altri due episodi raccontati negli Evangeli. Uno ha a che fare con il cieco di Gerico, Bartimeo. Anche lui si trova in una situazione di grande confusione, però invoca il Signore Gesù e Gesù gli risponde. Mi piacerebbe leggerlo questo testo. Sono due riferimenti a altri due momenti della vita di Gesù, Marco 10, 46 e 52. Leggo perché la lettura, meglio che le mie parole, mi dà proprio il senso, ecco, di questa situazione generale, però dalla quale Gesù non viene distratto in nessun modo. Dice: poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E vedete, Gesù fermatosi disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? E il cieco gli rispose: rabbuni, che vuol dire maestro in aramaico, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. E poi c'è ancora un altro episodio, questa volta prima del testo che abbiamo letto, che concerne sempre Gesù e la sua attenzione per il particolare, nonostante diciamo una situazione generale di grande diciamo confusione. Il testo è Marco 5 e riguarda la storia di questa donna che era malata da tanto tempo. Marco 5, leggo dal versetto 24 al 34. Allora, Gesù è sollecitato ad andare verso la casa di un uomo la cui figlia, diciamo, era ammalata. E ci viene detto così: Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva. Ecco, c'è sempre questo particolare: Gesù non è mai da solo. Molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. E avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salvato. In quell'istante la sua emorragia ristagnò. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli, guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Ecco, due altri episodi dove c'è una gran folla, c'è una gran confusione, addirittura in questo episodio che abbiamo letto Gesù viene toccato e fa questa domanda e i suoi discepoli, insomma, gli scappa da ridere, perché come si fa a dire chi mi ha toccato fra questa calca di persone? Quindi, ma è un elemento che anche l'episodio di cui abbiamo letto al capitolo 10 rende conto. Quindi cosa può significare questo direttamente rivolta a voi bambini? Ecco, non pensate mai di essere troppo distanti da Dio. Forse siete a volte distanti fisicamente dai vostri genitori, ma non lo siete mai spiritualmente dal vostro Padre Celeste. Il secondo aspetto riguarda un po' questo atteggiamento che possiamo dire da guardia del corpo dei discepoli, no? I discepoli, come dire, quasi fossero dei manager di Gesù, sono lì a proteggerlo da questi, possiamo dire, dall'invasione di questi bambini. Però, a differenza degli uomini famosi, degli uomini potenti di oggi, che noi siamo abituati a vedere sempre con un codazzo di altre persone, vi siete mai chiesti perché, per esempio, Silvio Berlusconi non viaggia mai da solo, per fare un esempio? Ma c'è sempre 4-5 persone, uno più alto dell'altro, che lo anticipano e se la folla si vuole avvicinare lo proteggono. Ecco, Gesù, pur essendo sempre circondato da tanta gente, non aveva mai bisogno di una scorta. Gesù non aveva bisogno di una scorta. Allora, chiunque poteva avvicinare, chiunque poteva toccare Gesù, chiunque poteva richiamare l'attenzione di Gesù, chiunque poteva sollecitare anche l'intervento guaritore del Signore Gesù. E spesso leggiamo negli Evangeli di questo, non c'è solamente un episodio. E allora questo mi faceva pensare anche al giorno di oggi, dove si predica, possiamo dire, una religione della mediazione, no? Dove il rapporto con Gesù e con Dio deve necessariamente essere, come dire, mediato da figure intermedie. Ci viene detto che queste figure di volta in volta possono essere i santi, possono essere le varie Madonne di cui siamo pieni nel nostro territorio, ma c'è sempre quest'idea che il rapporto con Gesù è possibile solo se è mediato da quelli che stanno più vicini a Gesù. Questo è assolutamente falso e questo episodio va nel senso, ecco, di sottolineare questa verità. Quindi quando ci viene detto che c'è la possibilità per noi di andare a Gesù, ma bisogna che noi ci troviamo un intermediario, qualificato, solitamente anche costoso, questo non è una verità, perché Gesù è sempre, disposto, anzi Lui stesso ci dice di andare direttamente a Lui. Spesso troviamo sulla bocca di Gesù questa espressione: venite a me, non andate ad altri, ma venite a me. Allora, come dicevo, non dobbiamo mai sentirci fuori dal raggio d'azione di Gesù. Nessuno deve mai sentirsi fuori dal raggio d'azione di Gesù, neppure i bambini, che in questo caso sono percepiti come un problema anziché come una risorsa che invece va valutata, va valorizzata e a cui va prestato attenzione. Spesso, ecco, c'è nell'atteggiamento degli adulti questo fatto che i bambini sono un problema. Ecco, noi dobbiamo ragionare in termini di risorse. I bambini sono una risorsa. Ovviamente non smettono di essere un problema, ma nel senso che è un problema per noi, ecco, come genitori, educarli in maniera cristiana, ma devono essere percepiti come una risorsa. Nella circostanza specifica di cui abbiamo letto, non ci viene detto, per esempio, chi sono coloro che portano questi bambini a Gesù perché li toccasse, li benedicesse, ma certamente si tratta di uno dei genitori e certamente, quasi sicuramente si tratta del papà piuttosto che della mamma. Questo lo si può dedurre, diciamo, dal pronome maschile usato, diciamo, nel testo greco. Però il fatto, ecco, che rimane indefinito chi erano questi accompagnatori, forse è un modo, ecco, per sottolineare la responsabilità di entrambi i genitori, è un modo per ribadire la responsabilità di entrambi, sia del papà che della mamma. Quindi questo ci porta un po', ecco, a ribadire queste responsabilità che come genitori noi abbiamo, che sono delle responsabilità che noi ci dobbiamo riconoscere come responsabilità che la Scrittura ci assegna. Prima ancora, diciamo, delle figure degli educatori, delle educatrici, ne diciamo monitori o monitrici, prima di loro c'è la responsabilità genitoriale. Quindi i genitori, lo dico anche a me, non possiamo pensare di scaricare le nostre responsabilità sulle educatrici cristiane, sulle monitrici. Loro fanno un compito eccellente che va promosso nella Chiesa, incoraggiato, sostenuto, ma loro non possono in nessun modo sostituirsi alla responsabilità che il papà e la mamma hanno nei confronti dei loro figli. Consideriamo anche questa reazione forte di Gesù, perché abbiamo letto si indignò Gesù. È interessante perché, diciamo, come dire, lì la reazione forte di Gesù è più forte della reazione con la quale gli apostoli allontanano questi bambini, o quantomeno vogliono, diciamo, tenerli in disparte. Gesù ha cose più importanti da fare secondo loro. Quindi è interessante che Gesù riprende aspramente, duramente i suoi discepoli, e questo è ancora più, diciamo, significativo se pensiamo che ci viene detto raramente che Gesù si indigna. E quando ci viene detto questo, certamente noi capiamo che si tratta di una questione importante, cioè Gesù non si indigna mai per una questione banale, no? Ma quando c'è in gioco una questione fondamentale. Per esempio, anche qui mi piace ricordare due episodi dove ci viene detto chiaramente che Gesù si è indignato. Il primo riguarda la cacciata dei mercanti dal Tempio da parte di Gesù. E lì potremmo dire qual era l'aspetto che Gesù voleva recuperare in quel contesto. Questi mercanti avevano fatto della casa di Dio una spelonca di ladroni. Quindi Gesù si indigna per salvaguardare l'onore della casa di Dio. Potremmo dire che Gesù si indigna per sostenere uno dei cinque soli della Riforma, solitamente l'ultimo, ma non perché è il meno importante, cioè il soli Deo Gloria. È questo che sta a cuore a Gesù, nel indignarsi in questa circostanza particolare. E poi troviamo che ci viene sempre in Marco, al capitolo 3, versetto 5, troviamo che anche qui ci viene detto che Gesù si indigna, Marco 3, 5. Allora Gesù, guardatoli tutti intorno, con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. Ecco, questa è un'altra circostanza dove Gesù si indigna per la durezza del cuore dei suoi uditori. E anche qui che cosa c'era in gioco? Possiamo pensare alla sottolineatura della grazia di Dio, della fede che deve lasciare il posto all'incredulità nella nostra vita, la fede che è un dono di Dio. Quindi vediamo che Gesù si indigna sempre per cose importanti, e quindi questo ci fa capire che i bambini sono uno di questi aspetti che stanno a cuore a Gesù. Quindi possiamo dire che tutto ciò che riguarda i bambini, tutto ciò che riguarda la loro educazione cristiana, è sempre qualcosa di molto importante per Gesù Cristo. Adesso veniamo a considerare qual è il senso vero delle parole di Gesù. Io credo che Gesù, in ultima analisi, difenda il diritto dei bambini ad andare a Lui, cioè il diritto dei bambini in concreto a ricevere una sana educazione cristiana. Questa educazione che deve essere impartita prima in famiglia e poi nella Chiesa. Quindi sia i genitori che gli educatori cristiani hanno sempre ispirato la loro azione a queste parole di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate. Cioè non si può essere delle educatrici cristiane, dei genitori cristiani, se tralasciamo questo che è un comandamento del Signore. Non è che Gesù dice fate in modo che questo accada, ma è espresso in termini diciamo imperativi: lasciate. E come bisogna favorire tutto questo? Prima creando le condizioni favorevoli perché questo possa accadere, infatti Gesù dice lasciate che i bambini vengano a me, e poi in secondo ordine mettendo fine a tutte quelle condizioni che di fatto impediscono la possibilità di una catechesi cristiana rivolta ai bambini. Infatti Gesù poi aggiunge: non glielo vietate. Quindi noi come genitori, come educatori, possiamo favorire questa andata dei nostri figli, questa familiarità, questo andare a Gesù dei nostri figli, creando appunto queste condizioni favorevoli innanzitutto, e poi ovviamente impedire, ecco, che non ci siano ostacoli perché loro possono ricevere una catechesi cristiana, prima in famiglia e poi nella Chiesa. Allora credo, ecco, che dobbiamo domandarci quali azioni concrete mettiamo in campo sia a casa che in Chiesa per favorire l'obbedienza a questo comandamento del Signore. In famiglia chiediamoci cosa facciamo perché i nostri bambini possano andare a Gesù. Cosa facciamo di concreto, Cosa facciamo per esempio per dare loro una sana educazione cristiana? Mi veniva prima di pensare al fatto che avrei voluto, vorrei suggerire ad ognuna delle nostre famiglie durante l'estate che adesso si avvicina di scegliere un libro e di farne una lettura comune. Ovviamente non scegliete il libro, non so, cose troppo difficili, ma una lettura che possa rappresentare anche un momento di nel corso, diciamo, delle vacanze, un momento dove stare insieme e riflettere insieme, perché quando si va in vacanza, abbiamo detto, non è che spegniamo il cervello e smettiamo di riflettere, neppure non cediamo, diciamo, a quella tentazione di fare letture così leggere, no, da rotocalco, sempre la settimana enigmistica. Cerchiamo di fare, ecco, letture pensando anche a questa nostra responsabilità nei confronti dei nostri figli. Ovviamente poi c'è anche l'attenzione per una loro presenza agli incontri e nel favorire la loro partecipazione agli incontri. Io penso che forse rimarrebbe un po' complicato avere ogni culto come l'abbiamo avuto questa mattina, ma non è male se ogni tanto lo abbiamo, anche per sottolineare altri aspetti. È vero che noi non abbiamo una liturgia, diciamo, così rigida, mi riferisco al fatto che non abbiamo la festa di Tizio, di Caio, per cui, però ci sono temi sui quali temi come questi sui quali è bene riflettere insieme e insieme raccogliere con la sfida che ci rivolge la scrittura. Allora, il seguito delle parole di Gesù, allora, ci fanno comprendere quindi che i bambini non sono solo oggetto di un'azione educativa, catechetica nella fede, ma essi stessi svolgono una funzione educativa nei confronti degli adulti. Questo lo dobbiamo cogliere nel testo. Il fatto che Gesù li presenta anche come un esempio per noi da imitare vuol dire che i bambini non devono essere solamente, come dire, destinatari della catechesi cristiana, ma loro stessi rappresentano, diciamo, svolgono nei nostri confronti, nei confronti degli adulti, una funzione educativa. E questo per il fatto che da Gesù ci vengono additati come esempi in cui noi adulti, diciamo, nel modo in cui noi adulti dobbiamo, siamo chiamati a rispondere all'annuncio dell'Evangelo. Quindi dobbiamo accogliere il regno di Dio nei nostri cuori, come dice Gesù, proprio come un bambino, cioè accoglierlo come un dono immeritato della grazia di Dio. Infatti Paolo, nella sua lettera ai Corinzi, lo sottolinea molto bene questo quando dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e questo non viene da voi, è un dono di Dio. Gesù dice che il regno di Dio è per chi assomiglia a loro, ai bambini. In che senso? Forse perché come i bambini possiamo vantare una innocenza che gli viene riconosciuta? Certamente no, perché la scrittura ci insegna che noi tutti siamo concepiti, nasciamo nel peccato, non nasciamo nell'innocenza. Spesso si attribuisce questa caratteristica ai bambini, ma facendo un grosso errore, diciamo, biblico e dottrinale. Il salmista Davide, nel Salmo 51, che tra i salmi anche più conosciuto, voi sapete che quando attraverso l'azione del profeta Davide si rende conto della gravità del suo peccato, scrive questo salmo, non so se nell'immediatezza o dopo, ma comunque è un salmo di Davide, e in questo salmo lui riconosce questa verità, dice: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Quindi su quale aspetto soggettivo dei bambini Gesù vuole focalizzare la nostra attenzione? Forse sulla loro recettività, forse sulla loro umiltà, forse sulla capacità immaginativa dei bambini, forse sulla fiducia che i bambini sanno dare, a volte a gravi rischi, l'assenza di autocoscienza. Ecco, niente di tutto questo. Piuttosto ciò che ci viene indicato è la loro oggettiva piccolezza, la loro oggettiva impotenza. Quindi per noi non si tratta di acquisire alcune delle qualità soggettive dei bambini, quanto piuttosto di riconoscere la natura graziosa del dono del regno di Dio, cioè del dono della salvezza. Questa salvezza che è resa possibile dalla vita santa, dalla morte in croce, dalla resurrezione del Signore Gesù. Questa, quindi, è la condizione per entrare nel regno di Dio, sia per i bambini che per gli adulti, riconoscere la nostra piccolezza, la nostra impotenza spirituale. Nessun uomo e nessuna donna, pieni di sé, pieni della loro pretesa autosufficienza, potranno mai fare l'esperienza della salvezza, che è un dono di Dio ed è per grazia, è mediante la fede, è solamente attraverso la persona e l'opera di Cristo. Quindi quello di Gesù, ecco, non è solamente un invito rivolto ai bambini, lasciate che vengano a me, non glielo vietate loro, ma è un invito rivolto a ciascuno di noi adulti. Quindi non permettiamo che qualcosa o qualcuno possano impedirci di andare a Gesù, di farlo oggi stesso, visto che ci viene data la grazia di essere ancora qui e quindi di ricevere questa salvezza di cui abbiamo estremo bisogno. A volte quando facciamo i programmi per i bambini al parco è interessante sempre focalizzare l'attenzione, io lo posso fare perché non sono direttamente coinvolto, quindi ho questo privilegio di cercare di notare la reazione delle persone appena noi facciamo riferimento al peccato, appena le monitrici o le insegnanti fanno riferimento al peccato. Perché il peccato viene considerato una cosa che i bambini non hanno, visto che i bambini sono innocenti. E quindi sembra una cosa, diciamo, fuori luogo. Oggi si usa questa espressione politicamente scorretta, cioè parlare dei bambini e metterli subito, mettiamoli davanti all'amore di Dio. Perché parlargli del peccato quando possiamo prima parlargli dell'amore di Dio? Ma l'amore di Dio io lo capisco solo se ho consapevolezza della gravità del mio peccato. Se no, dell'amore di Dio io potrei anche non avere a che fare, non avere bisogno. Noi possiamo abbracciare la profondità, l'ampiezza, l'altezza dell'amore di Dio solamente quando siamo pienamente consapevoli dell'altezza, della profondità e dell'ampiezza del nostro peccato. E quindi è interessante notare la reazione delle persone. A volte a quella parola peccato scatta un meccanismo per cui il genitore prende il braccio del proprio figlio e dice sì, dai, andiamo. Come per impedirgli di essere esposto ad una bestemmia, ad una cosa che non va detta, che non è solo scomoda, è percepita proprio come... E questa stessa, diciamo, reazione ce l'hanno anche i nostri amici più adulti, forse loro lo fanno con più diplomazia. Però c'è questa sorta, ecco, di scandalo, ma non per questo, appunto, l'Evangelo, ecco, è considerato tale. Quindi lasciamo che i nostri bambini vadano a Gesù, assumiamoci in primis la nostra responsabilità come genitori, ma incoraggiamo le sorelle che si impegnino in questo. Non necessariamente devono essere sorelle, anche questo forse è una piccola cosa che ci può venire anche da quello che accade nel mondo, diciamo, dell'educazione in genere, dove trovare un maestro, diciamo, forse bisogna, fra 100 maestre ne troviamo un maestro, diciamo, sembra, come dire, una una professione oltre che una responsabilità demandata, diciamo, alle nostre sorelle. Non è questo, quindi c'è il caso che il Signore possa mettervi in cuore di lavorare con i bambini, e certamente il fatto di essere degli uomini non deve assolutamente, diciamo, scoraggiarvi. Del resto, non solamente il nostro testo lo può lasciare intuire per l'uso che fa del pronome in greco, ma, diciamo, la scrittura nel suo insieme pone questa responsabilità in primis, diciamo, in capo al papà, al marito, ovviamente senza escludere la mamma e le responsabilità, diciamo, materne. In realtà questo lo comprendiamo non solamente leggendo il libro dei Proverbi, è una responsabilità che viene riconosciuta ad entrambi i genitori. Però dico questo per i padri, perché io lo sono, e quindi c'è la tendenza a volte a mandare in avanguardia nostra moglie, ecco, quando ci sono le questioni. In realtà non possiamo demandare responsabilità, diciamo, che sono nostre, quindi raccogliamolo con l'aiuto del Signore, confidando nel fatto, ecco, che il Signore sa prendersene cura, così come si prende cura delle nostre vite di adulti. Amen.